Buongiorno, siamo in diretta finalmente e iniziamo questo format che abbiamo chiamato Fare Massa Critica. Abbiamo online, solo in audio, ma anche per risparmiare la banda, Gustavo Rinaldi e Pantaleo Romano, con cui vogliamo parlare di cose legate al coronavirus, ovviamente, e soprattutto legate al capire o a cercare di capire da dati scientifici o anche da dati molto empirici, cioè guardandoci intorno, quello che è la realtà dell'epidemia dopo oramai più di un mese. Allora, Gustavo Rinaldi, buongiorno. Gustavo Rinaldi
Buongiorno.
nella vita fa l'economista ed è stato, come dire, prestato all'epidemiologia avendo una, direi, non comune dimestichezza col trattare i numeri. Gustavo, a che punto siamo dell'avventura?
Ma appunto, prima di tutto mi permetto di dire una parola su me stesso, che appunto sono un abusivo, sono a tutti gli effetti un abusivo, in quanto io normalmente mi occupo d'altro, mi occupo di economia,
Quindi
di
si
soldi.
dimostra che ampiamente noi
Occupazione.
facciamo fake news, prendiamo gli abusivi così per strada, è giusto?
Comunque ho cercato per quello di guardare un po' i numeri e chiedo scusa perché quello che mi manca è certamente la cultura sulle epidemie che io non ho. Però quello che posso riferire è i numeri che ho visto e che ho considerato. Ora, è un po' di giorni che seguo gli andamenti del numero dei positivi al coronavirus. E lì i dati, l'ultima analisi l'ho fatta l'altro ieri, confesso, ma l'altro ieri, ed era un'analisi che avevo ripetuto varie volte, quindi l'avevo fatta il giorno prima, 2 giorni prima, 5 giorni prima, e da quei dati esaminati fino all'altro ieri, risultava che il numero degli infetti, dei positivi, doveva crescere fino al 5 aprile, per poi diminuire. Devo subito, fin qui, e la cosa bella era che ogni nuova analisi, ripeto, non ho fatto l'analisi ieri, perché talvolta anche lavoro, ma ogni nuova analisi faceva vedere che al picco del 5 aprile ci dovevano essere un po' meno infetti. Si partiva da una previsione iniziale di 120.000 infetti al 5 aprile, che però poi scendeva e nell'ultima fatta l'altro ieri era, se ricordo bene, sui 90.000 o giù di lì. Quindi c'era stato un deciso abbassamento del tutto positivo. Detto ciò, dobbiamo essere coscienti di una cosa, che gli infetti dipendono anche moltissimo dal numero dei tamponi che si fanno. E per cui il numero degli infetti va preso molto va maneggiato con cura, perché
Perché la
potrebbe.
logica qual è? Che ovviamente gli infetti sono diretti, più tamponi si fanno, più è probabile trovare infetti, corretto?
Eh sì, quelli che se ne intendono, tipo il professor Grisanti, dicono che noi probabilmente stiamo sottostimando il numero degli infetti enormemente. Questo, tra l'altro, poi implica che abbiamo anche una mortalità molto alta, perché ovviamente se uno non considera gli infetti in relativa buona salute e considera solo gli infetti gravemente malati, poi è normale che un infetto gravemente malato, cioè è normale, è più probabile che un infetto gravemente malato possa aggravarsi ed eventualmente entrare nel numero dei deceduti. Quindi noi abbiamo un'alta mortalità anche per questo, probabilmente. E infatti l'ultima analisi che facevo l'altro ieri dava sì sui 99.000 infetti positivi il giorno 5 aprile. Detto ciò, ci sono altri dati che suscitano per me un po' stupore. Perché? Perché l'altro problema era il problema dei deceduti. E la cosa strana è che i deceduti già da alcuni giorni, strana e molto positiva, già da alcuni giorni indicano una tendenza al calo. Allora la cosa è un po' strana perché uno, così io nella mia ignoranza, mi sarei aspettato che i deceduti dovessero raggiungere un picco dopo gli infetti, perché prima ci si infetta e poi eventualmente si muore.
Tendenzialmente.
Ma così per adesso sembra che non sia. D'altra parte, bisogna dire una cosa: che il numero dei deceduti è uno dei numeri più solidi, perché c'è poco da discutere, cioè, o meglio, si può ancora discutere se si va a vedere se si fa il test al deceduto, perché qui, comunque i deceduti con coronavirus sono da un qualche giorno più o meno in diminuzione. E questa è ovviamente una buona notizia. Ora, anche ci fossero, la tendenza è quella, anche volendo aggiustare i dati e facendo delle medie strane, comunque la fine del mese dovrebbe essere il picco dei deceduti, secondo. Detto ciò, a questo punto diventa, sorge spontanea una domanda: ma cosa c'è dietro questi dati dei deceduti? Come mai abbiamo questi dati? E allora viene, forse la cosa interessante è andare a dividere per regioni il dato sui deceduti, perché con l'analisi regionale si ha un'idea migliore di cosa succede. Allora, praticamente cosa sta succedendo? Sta succedendo, io su questo ho anche fatto un piccolo post sul mio blog. Allora, cosa sta succedendo? La gran parte del calo dei deceduti è trainato dalla Lombardia. Non dimentichiamoci che gran parte dei deceduti, che è una fetta molto significativa dei deceduti, è lombarda, avviene in Lombardia. Allora, in Lombardia, che è il posto dove appunto purtroppo la morte ha mietuto e miete più vittime, è anche il posto dove il calo della mortalità il calo del numero dei morti, per essere preciso, si misura più massicciamente. Quindi è probabile che questo calo nazionale dei deceduti sia in larga parte trainato da ciò che succede in Lombardia. Ok? Invece poi qualcosa possiamo anche dire di positivo. Allora, in Emilia osserviamo una modesta crescita, perché l'Emilia è la seconda regione per numero di deceduti, però la crescita, diciamo che siamo stazionari in Emilia, e la terza regione per, chiedo scusa, sembrerebbe il Veneto. Certamente è il Veneto, sì. Veneto seguito da vicino dalla provincia autonoma di Trento. Ora, lì il Veneto è un'altra regione che porta calo. Quindi lì abbiamo siamo a ordini di grandezza molto distanti, perché la Lombardia ragioniamo su 300-400 morti al giorno. In Veneto, in Emilia ne parliamo di 100, ma in Veneto viaggiamo sui 50, giù di lì, anche meno, sì, 29, quindi sono numeri decisamente minori, capite? Sono proprio ordini di grandezza diversi. E quindi da ciò si spiega la caduta nazionale fortemente trainata dalla Lombardia. Poi invece, se vogliamo andare a vedere le situazioni regionali più dettagliatamente,
però, considera che però la Lombardia all'inizio era due terzi, ahimè, dei malati, adesso da un lato ha sempre un numero molto, molto grande, però è stata ampiamente raggiunta sia dalla somma di tutte le altre regioni, no? Che in questo momento è un dato grosso, no?
Sì, e probabilmente bisognerebbe fare il conto, non l'ho fatto. Allora, la Lombardia adesso mette ancora sui 387 morti. Noi ieri abbiamo avuto cosa? 700 morti?
Un po' di meno, un po' di meno.
Quindi la Lombardia ha ancora la maggioranza assoluta del numero dei decessi, certo. Da sola, pur avendo una popolazione che è appena un sesto della popolazione nazionale, 10 milioni circa su 60, però rappresenta più della metà dei deceduti per coronavirus. L'ultima cosa che voglio dire è questa: è le regioni che suscitano, le regioni che vanno un po' meglio e le regioni che suscitano preoccupazione. Allora, regioni che suscitano preoccupazione sono in primo luogo il Piemonte. Il Piemonte non ha grossi numeri, viaggiamo sugli 80 decessi al giorno, una cosa del genere. Però la tendenza, ahimè, è chiaramente positiva. Chiaramente positiva e non dà nessun segno, positiva nel senso e indica un aumento dei decessi. Questo è vero per il Piemonte, è vero per la provincia autonoma di Trento, che pur essendo piccola anche lei ha una sua tendenza, e poi tra le regioni con relativamente pochi morti ci sono anche un po' preoccupanti, chiedo scusa un istante, devo iniziare la Mi pare là, sì, i dati non simpatici vengono da Puglia e Sicilia. Puglia e Sicilia, in Puglia e Sicilia si osservano delle tendenze verso una certa. In Puglia è più spiccata, in Sicilia comunque una tendenza potrebbe essere di. Siamo numeri piccoli, parliamo di numeri modesti, però la tendenza non è bella. Quindi questo è il quadro nazionale è questo, di una caduta del numero dei morti, grazie a Dio, fondamentalmente trainata dalla Lombardia. Però tutto sta a vedere che poi la situazione resti sotto controllo, laddove i morti per adesso sono pochi, ma presentano una tendenza a crescere, nonostante le misure che sono state introdotte.
Ascolta, ok, apparentemente no, probabilmente i dati del Piemonte stanno crescendo, però siamo ancora molto lontani dal saturare i posti disponibili, no? Il famoso discorso legato alle, come si chiamano, alle terapie intensive.
Ecco, su quello mi astengo perché non ho fatto un'analisi dei numeri e quindi sarà vero, ma non lo so. Volevo dire ancora due parole. Vanno abbastanza bene, anche se si tratta di numeri molto piccoli. Vanno bene la Sardegna, il Friuli. Sardegna, Friuli danno delle indicazioni, forse anche la Campania, ma beh, la Campania è molto più indecisa. Ma Sardegna e Friuli hanno già 3 giorni di calo nel numero dei decessi. Sono numeri piccoli e sono numeri in calo, quindi comunque quello non va male.
Ascolta, ne parlavamo nei giorni scorsi, c'è poi il problema, al di là dei numeri puri, del fatto che è una malattia che fa del male grosso sopra una certa età, no? Allora, oggi l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato i dati aggiornati al 26, quindi sostanzialmente. Allora, premesso che i dati dell'Istituto Superiore di Sanità sono un po' quantitativamente più piccoli per il fatto che sono certificati, nel senso che loro ricevono non un dato grezzo, ricevono proprio la cartella clinica del deceduto e poi la elaborano secondo i loro canoni. E
E
la
la
studiano,
studiano.
esatto. Difatti, i deceduti che calcola su questa statistica sono 6.801, invece purtroppo sono già ben 1.000 e passa di più. Allora, sopra ai 70 anni, diciamo che comincia a diventare la cosa piuttosto pericolosa perché c'è il 19, 16.9 di letalità, che vuol dire numero di morti rispetto ai numeri dei malati. Sopra siamo al 24% abbondante, nel senso che vuol dire che uno su quattro che si ammala, ahimè, ci lascia la pelle.
Sì, però tutto lì sta a vedere un po' come contiamo gli ammalati, perché
Piega.
bisogna vedere a chi è stato fatto il tampone, con quali criteri, se ce ne sono a casa loro che stanno un po' male, ma non malissimo, a cui nessuno ha fatto un tampone, sarebbero tutte cose da verificare. Nel senso che se non si ha un sistematico controllo a tappeto della popolazione, noi in verità non sappiamo, non abbiamo idea precisa di cosa succeda nelle case. Questa è la realtà. Quindi c'è poi tanta gente che sta un po' così, così. D'altra parte, mettetevi anche nei panni di molte famiglie. E se avete un genitore che sta un po' male, ma non malissimo, voi pensate di fargli fare un tampone, di metterlo in contatto con la struttura ospedaliera, con potenziali ulteriori infezioni, poi dovessero scoprirlo positivo, e gli offrissero un posto in ospedale, siete coscienti del fatto che non lo potrete più vedere, che lo abbandonerete totalmente a se stesso.
Però
Cioè,
tenerselo poi in casa, il rischio è l'essere incapaci di gestirlo.
ah, certo. Infatti non dico che quella sia necessariamente, io dico solo che sono comprensibili, il fatto che noi abbiamo una misura precisa di quello che siano i positivi, no, quella noi non l'abbiamo. Se non riusciamo, se non aumentiamo il numero, tra l'altro. E qui torno a fare l'economista, e quello magari è il mio mestiere, riesco a farlo un po' meglio. Se pensiamo a far ripartire un giorno, non, diciamo, non so, ipotizziamo che ai primi di maggio, no, a fine maggio, primi di giugno, ci ritroviamo con un numero basso di infetti che, a livello nazionale, che potrebbe essere meno di 100. Bene, se in quel momento noi non siamo in grado allora, di infetti dichiarati con gli attuali sistemi, ma se in quel momento noi non siamo in grado di fare una rilevazione a livello nazionale di tutti gli infetti asintomatici, noi apriamo le fabbriche e 15 giorni dopo dobbiamo chiuderle di nuovo.
Ok, però per avere questo dato qua devi fare o tamponi a tutti o metti tutti sotto controllo, cioè anzi o tamponi a tutti, non c'è un'altra...
Tamponi a tutti, certo, tamponi, sono due gli elementi da fare, uno tamponi a tutti, due avere il controllo delle relazioni, cioè bisogna sapere se scopriamo che un tizio, non so, che Vittorio Pasteris è positivo, è indispensabile avere una misura precisa delle persone che ha contattato negli ultimi 15-20 giorni. E questo, quindi questo va fatto, perché noi dobbiamo immediatamente informare loro e eventualmente provvedere poi in qualche modo a evitare che il contagio vada avanti. Se non abbiamo misure del genere, prepariamoci a passare mesi e mesi agli arresti domiciliari e prepariamoci a vedere collassare la produzione nazionale, i redditi, il livello di vita. Quindi non è opzionale questa cosa, è una cosa indispensabile, perché se non la facciamo noi vediamo uno sfascio di tutto il nostro livello di vita, condizioni di vita.
Però ad esempio, scusami, in Cina, che sono tanti più che noi, questo tipo di lavoro non l'hanno fatto poi alla fine della fiera fino adesso, probabilmente l'hanno fatto nell'area dove c'era una densità di malati più importante, anche perché fare tutti i tamponi a tutti i cinesi, tanto che sono sostanzialmente quattro gatti, e diventa complesso.
Sì, teniamo conto di una cosa, che là intanto ho l'impressione che abbiano fatto la quarantena diversa rispetto alla nostra. Loro là, mi risulta che, posso sbagliarmi, ma non c'era autorizzazione ad andare a fare la spesa. La spesa veniva consegnata a casa, quindi con un livello proprio di carcerazione più deciso. No, anche perché la Cina è un paese unitario e c'era una provincia che era in difficoltà, le altre province il problema lo avevano molto poco nulla, infatti anche i numeri cinesi non sono mica rappresentativi di un paese di 1,2 miliardi di abitanti, sono numeri minori di quelli italiani, per cui. Ma infatti sono numeri di una provincia e loro avevano i mezzi, portando personale da fuori, per riuscire a sostituire il personale e a mettere a riposo la gente positiva. Noi abbiamo ospedali dove sappiamo di avere medici positivi che devono continuare a lavorare, se no il reparto chiude. E quindi, cioè, siamo in situazione. Invece, se uno ha una grandissima riserva di personale esterno, ma che può portare il cibo a casa, che può fare tanti altri servizi, magari ha delle condizioni diverse e può bloccare il... Noi questo non possiamo permettercelo, noi non abbiamo dei medici sostitutivi dei medici che abbiamo, non abbiamo dove andare a prendere. Sì. Non abbiamo, ma neanche nei supermercati non abbiamo gente sostitutiva, non abbiamo gente sostitutiva in mille lavori, nei poliziotti, in tutte le funzioni dello Stato.
Perfetto, grazie Gustavo, ci sentiamo nei prossimi giorni allora, ok?
Grazie a voi, arrivederci.
Buongiorno, adesso continuiamo, abbiamo Pantaleo Romano, il nostro Jolly, che va benissimo perché ci racconta, allora, Gustavo fa un mestiere molto chiaro, Pantaleo fa un mestiere che lavora con noi innanzitutto e poi soprattutto è un transfuga in Piemonte che viene dal sud, dalla Puglia, e quindi vive quello che è l'isolamento di una persona che sostanzialmente è qua e vive mezzo di là, perché comunque ci sono dei collegamenti importanti con casa sua, anche telematici, diciamo, in questo momento. Allora, la situazione in Puglia com'è?
Beh, la situazione in Puglia, a quanto sto vedendo io, diciamo, non è delle migliori, nel senso che si attende più che altro un progressivo aumento dei casi. Diciamo che la somma dei casi contagiati si è assestata intorno alla novantina, diciamo, al giorno. Mm-hmm. All'inizio stava crescendo, poi è arrivata ad un picco e adesso, diciamo, che sta restando stabile, però comunque sono circa 89 casi al giorno. In più c'è il problema abbastanza grave dei sanitari che si stanno ammalando, sono circa già un'ottantina e oggi se ne sono aggiunti altri 6 del pronto soccorso di Gallipoli, ad esempio, che è stato chiuso definitivamente, proprio perché, siccome da noi comunque le strutture mediche nel corso degli anni sono state molto ridotte rispetto alle regioni del nord, diciamo, molti ospedali sono stati chiusi, reparti sono stati chiusi, alcuni dei quali addirittura stanno in questi giorni vengono riaperti proprio per affrontare l'emergenza. Quindi il personale medico è molto inferiore ovviamente rispetto a quello del nord, e se si inizia a diffondere all'interno degli ospedali è un problema abbastanza importante. In particolare nel mio comune, che è Copertino, appunto,
Da non
diciamo
confondere
che
col più
l'epidemia.
famoso Cupertino negli Stati Uniti dove c'è la sede della Apple.
Siamo gemellati con
Ah, no,
Cupertino in
lo so,
California.
beh, questa è una cosa importante. Comunque dicevi, scusami.
Nel mio esempio, l'epidemia, diciamo, si è diffusa proprio a partire dall'ospedale, nel senso che il primo positivo è stato un anestesista, dell'ospedale di Copertino. Da lì in pochi giorni si è diffusa e adesso l'ospedale è diventato appunto un ospedale Covid-19, proprio perché era ormai irreperibilmente, insomma, contagiato. Quindi alcuni pazienti erano stati trasferiti nell'ospedale di Galatina, proprio perché era quello già dedicato all'emergenza. E poi è venuto fuori che erano tutti positivi praticamente, e quindi hanno deciso di chiudere tutto, mandare in quarantena le persone. Ad esempio, c'è mia zia che lavora nell'ufficio analisi praticamente dell'ospedale, che si trova adesso in quarantena, però ovviamente i tamponi comunque non gli sono stati fatti, nonostante avesse dei colleghi positivi, insomma. Quindi c'è anche quel rischio appunto della mancanza di tamponi, che poi alla fine un sacco di persone magari sono positive, non lo sanno, vanno a fare la spesa, vanno in giro. Quindi secondo me il numero purtroppo è destinato a crescere, speriamo non di troppo, insomma, perché sennò diventa abbastanza critica. Più
E la tua vita qua a
che
Torino di, come dire, transfuga, e soprattutto, cioè, come ti sei organizzato?
altro. Beh, io fondamentalmente, lì per lì, appena ho visto il decreto che chiudeva, diciamo, appunto la Lombardia e buona parte del Piemonte, sinceramente la prima decisione istintiva era quella di scendere anch'io, perché comunque fondamentalmente non so quanto durerà, a maggior ragione non lo sapevo all'epoca. Quindi lì per lì la prima decisione era quella, però poi, cioè, mi sono fermato a riflettere, insomma, ho preferito comunque restare, onde evitare qualsiasi tipo di contagio.
E come ti sei
E quindi,
organizzato
anche
qua?
se comunque, in che senso? Cioè, per sentirmi
Le cose,
con.
no, 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 al di là dei rapporti con casa tua, cioè proprio la tua vita quotidiana, ecco.
Ah, beh, la mia vita quotidiana no, procede bene. Io, cioè, comunque mi piace stare a casa, poi suono, quindi passo molto tempo a leggere, a suonare. Sto scrivendo la tesi, quindi comunque anche quello mi occupa buona parte delle giornate. Quindi, no, di stare a casa, diciamo, non me la vivo male ancora per adesso, poi vedremo come va. Più che altro, ovviamente, anche la famiglia, poi c'è mia madre che vive da sola, quindi anche, diciamo, la mia presenza accanto sarebbe stata importante per lei. Quindi non è stata una decisione semplice non scendere, diciamo, nel senso che comunque molti hanno criticato tutti quelli che sono scesi. Sicuramente, non dico che abbiano fatto giusto o sbagliato, non giudico, però vabbè, ovviamente la mia posizione è espressa dalla mia decisione alla fine di restare. Però capisco quanto il richiamo di casa, comunque degli affetti in generale, sia forte. Certo, magari scendere da alcune zone meno rischiose è un conto, scendere ad esempio da zone rosse come era Milano, cioè, nel senso, il rischio sicuramente c'era, e difatti il governatore della Puglia ha anche annunciato che molti casi sono arrivati proprio così, ma come era ampiamente prevedibile, insomma. Cioè, molti ragazzi che sono scesi ad esempio da Milano, dalla Lombardia, hanno poi infettato i genitori, fondamentalmente. Ma
Certo.
perché era una conseguenza logica, ovviamente, se stai in una zona comunque ad alto rischio di contagio, insomma. Noi in Piemonte, ad esempio, all'epoca, inizio marzo, non era così grave la situazione, diciamo, almeno in alcune zone. Però comunque ho preferito, ad esempio, io restare a casa. Poi, infatti, la cosa che penso è più che altro che per fortuna adesso abbiamo tutta questa tecnologia. Fosse successo 20 anni fa, sarebbe stato davvero molto più complicato proprio qualsiasi tipo di contatto con l'altro, ma anche proprio banalmente l'informazione, diciamo, no?
Certo, certo,
Su
certo.
tutte queste questioni.
Certo.
Comunque,
Allora, adesso stiamo cercando di chiamare Margherita, sperando. Eccola qua, buongiorno a lei, come sta?
molto bene.
Allora, Margherita fa vari mestieri, dal cantare a essere una bocconiana, a lavorare con noi, a fare un sacco di cose. Quindi, oggi tra l'altro l'abbiamo beccata per i capelli lunghi e biondi, per la semplice ragione che aveva anche altro da fare.
Ma diciamo che era più, la linea è spesso molto intasata. Non so da voi, ma col fatto che siamo tutti connessi, molto spesso, non c'è sempre una linea perfetta. E quindi a volte, il wifi va un po'
Quindi
dove vuole
stavi
lui.
bisticciando col wifi di casa sostanzialmente, questo era il problema. Molto
Purtroppo sì, siamo in
bene.
tanti connessi.
Senti, Marghè, allora, tu tra l'altro in questi giorni stai facendo un piccolo diario, no, neanche piccolo, cioè un quotidiano diario delle tue prigioni, o perlomeno della tua, come dire,
Quarantena.
no, come si dice, cosa sociale. Allora, come ti stai adattando a questa condizione? E poi parliamo di cose di soldi dopo.
Ma allora, io penso una cosa, che in realtà la quarantena non sia facile. È vero, ci sono i medici nelle corsie degli ospedali, quindi il mio applauso va veramente ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario, anche alle OSS delle case di riposo, perché non bisogna dimenticarci di loro, delle case di riposo e quindi di tutte le persone che lavorano con le case di riposo. Il mio applauso va a loro, ma voglio dire una cosa: la quarantena non è facile, specialmente in questo periodo, perché comunque ci sono tanti lavoratori a casa, tante persone fanno fatica perché in tanti devono farsi o lo SPID o entrare sul sito dell'INPS, e siccome in tanti chiedono appunto di entrare a far parte di quel gruppo di persone che ha bisogno della cassa integrazione, hanno delle grosse difficoltà, quindi hanno anche tante hanno delle incognite, e per questo mi sento di fare un applauso anche a chi fa la quarantena, perché è facile
Certo.
farla da una
Però ad
villa.
esempio una che è abituata come te sostanzialmente a non stare tanto chiuso in casa, no? Compatibilmente, anche perché tu per mestiere sei spesso in giro. Come dire, è stato un cambietto un po' radicale, no? Poi bene o
Per
male.
me è stato, beh, mentirei nel dire che è stato facile. Per me non è facile. Per me non è per niente facile. Sono fortunata che ho una casa grande, quindi non sto a piangermi addosso, però alcune persone magari hanno anche delle case piccole, tante persone magari non stanno bene in famiglia, magari marito e moglie litigano. Ci sono varie dinamiche sociali. Per me è molto difficile stare in casa. Per me, io spesso mi sento inutile a volte, cioè è brutto, è una condizione psicologica, secondo me, che non è non facile. Infatti, per fortuna mi salva la scrittura, cioè a me piace molto scrivere, mi piace andare anche a cercare argomenti che possano dare una mano, no, a questa quarantena. Per esempio, ho fatto l'articolo su Zoom, su Massa Critica,
Senti
perché
una
comunque.
cosa, ma ecco, tu che segui anche questi, cioè, stai guardando, no, ieri si parlava di Zoom con te, no, tu dici, allora Zoom è una delle piattaforme che sono diventate di gran moda in questo periodo perché sono gli strumenti che, come dire, tengono insieme i nostri rapporti umani e o professionali. E da un lato una realtà come Zoom, come hai scritto tu oggi, potrebbe, come dire, diventare una gallina dalle uova d'oro dopo questa avventura, perché era già un'azienda che stava salendo, eccetera, eccetera. Dall'altro lato, quello che si è visto in questi giorni di Zoom, che come altri strumenti da Skype a tutto quello che serve online, sono diventati iper utilizzati e quindi sovraccarichi. Come andrà a finire?
Sicuramente si dovrà ripensare a queste piattaforme su larga scala. Cioè io credo che chi lavora in Silicon Valley su queste piattaforme sta iniziando a porsi il problema che non bastano. Io poi non sono una tecnica dell'informatica, però penso che con l'arrivo anche del 5G si debbano ripensare. Quindi io penso che in futuro si useranno sempre di più e saranno anche migliori. Cioè, adesso, secondo me, vediamo ancora una fase alfa o beta di Zoom. Fra degli anni, secondo me, cambierà molto, un po' come è stato per Facebook, che all'inizio era molto diverso da come lo vediamo adesso, e poi pian piano aumenta la velocità, aumentano le funzioni. E io infatti ho teorizzato, e quindi rimarrà, se sbaglio, mi
Menare.
potete prendere in giro. Se invece avrò ragione, dirò: ah, avevo ragione, che secondo me potrebbe diventare una prossima Fang Zoom, quindi diventare Fangs.
Senti una cosa, è un pezzo della tua vita grosso, in questo momento un po' di meno per le ragioni che spiegherai fra un momentino, vuol dire fare l'artista perché tu canti, sei una cantante d'opera, anzi per essere preciso non è che fai musica leggera, volevo chiarire per chi non ti conosce bene. E
No,
adesso
no.
tutto è fermo, anche lì sta diventando un problema serio, ovvero...
È un problema serio perché c'è, cioè, allora, da una parte il fondo per gli artisti dell'INPS, quindi molti artisti devono chiedere una sovvenzione all'INPS, che alla fine sono contributi che in realtà paghiamo. Quindi e il fondo per lo spettacolo, detto in parole povere. Oppure altri di noi invece hanno diritto o alla cassa integrazione o alla disoccupazione, dipende un po' dai vari parametri, ma il problema non è tanto, cioè sicuramente il lato economico è importante, è inutile dirlo, cioè molto spesso non si parla di soldi in Italia perché è un argomento tabù, invece secondo me è giusto parlare di soldi. Però c'è anche il lato umano, cioè il lato che comunque se uno sceglie di fare arte e inizia a farlo come lavoro, quindi venire pagato per l'arte, cioè diventa, non è tanto una questione, non lo fai per soldi, ma lo fai perché hai bisogno di esprimerti. E il fatto di non riuscire a esprimersi, di non riuscire a esprimerci, di non riuscire a cantare è un problema. Infatti io sono felice come una Pasqua quando faccio lezione di canto su Zoom col mio
Ecco, come
maestro.
funziona? Difatti, volevo chiederti ancora questa prima di chiudere, cioè adesso tutti quelli che... no, cioè, ci sarebbe un'altra domanda, ma ne parliamo un'altra volta, che è il tema come si riuscirà a rimettere insieme i calendari di tutte le cose, dallo sport all'arte. No, la domanda invece era un'altra, ovvero come la mettiamo col fatto che sostanzialmente... adesso, cioè, cosa ne pensi del fatto che tutti stanno cercando di trasferire online, molte delle cose che facevano offline, cioè in maniera tradizionale, quindi non dico il teatro, ma un po' anche lo spettacolo, un po' la canzone, un po', proprio per il fatto che da un lato vogliono mantenere correttamente un rapporto col loro pubblico, eccetera, eccetera. Un po' vogliono sostanzialmente, come dire, tenere, fa, come dire, far felice e distrarre le persone che in questo momento hanno anche altri crucci per la testa. Cioè, ti sembra una cosa che può funzionare, visto che tu te ne intendi anche non solo di arte, ma anche del digitale e di tutto quello che è innovazione?
Io penso che sia un modo, Allora, da una parte noi abbiamo bisogno di, noi siamo animali sociali, quindi abbiamo bisogno di fare, ma non solo gli artisti, anche qualsiasi, io vedo tanti che fanno dirette su Facebook, in realtà anche un lavoratore, tipo un professore che si mette a fare la diretta per i suoi alunni, per spiegare magari Dante o per spiegare i Promessi Sposi. Anche quella è una forma di spettacolo, è una forma di spettacolo perché da una parte questa cosa ci rimarrà, cioè lo faremo ancora, qu finita questa quarantena continueremo a fare le dirette, cioè abbiamo sperimentato anche un nuovo modo di lavorare e di approcciarci, però comunque saremo felicissimi di ritornare a ristabilire anche un contatto dal vivo. Pian piano, ovviamente non sarà una cosa facile, però comunque secondo me ci saranno questi due aspetti che coabiteranno. Cioè, da un lato questo nuovo modo di vedere l'online, quindi buttarsi molto di più sull'online, abbiamo visto che ci sono ancora delle carenze nel nostro paese, non siamo ancora un paese così digitalizzato, però secondo me potrebbe essere una buona spinta per tentare questa strada, cioè fare magari molte più lezioni online, i professori, per esempio se sto male, magari provo a collegarmi almeno via audio, alla mia classe e sentire cosa dicono.
Ecco, questo è un altro tema di cui dobbiamo parlare nei prossimi giorni. Grazie mille, Marghe, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Grazie
Ciao,
a
care.
voi.
Ciao. Bene, direi che chiudiamo questa prima esperienza del nostro fare massa critica. Con i problemi tecnici del caso ha funzionato. Ne parliamo nei prossimi giorni. Buona giornata a voi e a tutti.